Grazie Fabrizio di avermi invitato a presentare questa area atipica di questo convegno, perché oggi parleremo di tecnologie applicate alla salute mentale. Tra parentesi, proprio a scopo di mia personale verifica, quanti di voi sono mai stati interessati a questo tema? Ok. Ok, non male. Cercherò di far sì che alcune persone vogliano diventare più esplorative in questa direzione, perché come vedrete le prospettive sono molto buone, in realtà come vedrete dalle mie colleghe che poi entreranno nel vivo. Il mio sarà un intervento generale, ovviamente. La tecnologia è indubbiamente un elemento che suscita ambivalenza in generale nelle persone, soprattutto negli operatori sanitari, per varie ragioni. Ci sentiamo un po' spodestati, ci sembra che una parte del nostro lavoro venga delegato ad altri, alcuni di noi si sentirebbero addirittura sostituiti, pare, in questo senso. In realtà c'è anche un'altra ragione, connessa al fatto che la tecnologia ha avuto un'espansione nella società umana decisamente virale, e non è un modo di dire. Se guardate questo grafico che riporta a grandi linee alcune tecnologie chiave, il primo puntino è la stampa a caratteri mobili di Gutenberg, dato per intenderci, il secondo è il telescopio e quindi poi il microscopio. E andando avanti vediamo che l'esponenzialità ha un'impennata incredibile nel secolo prima, nel Novecento, quindi tantissime tecnologie che hanno veramente modificato il nostro modo di pensare, di vivere. La sanità ha avuto un certo ritardo in questo senso, e è un po' restia ad acquisire delle tecnologie, forse perché in realtà non ne riconosce il reale valore. Sta di fatto che le cose che non abbiamo, diciamo, contribuito a studiare, poi ce le siamo ritrovate. Ora, la mia è una piccola provocazione, tutti i gestionali in Italia sono di fatto abbastanza poco efficienti da vari punti di vista, i gestionali relativi alla sanità, ecco. Per così dire, se Amazon funzionasse come gestionali della salute probabilmente sarebbe già fallito, perché i nostri gestionali, benché abbiano una buona intenzione iniziale, non raccolgono dati, sono poco friendly con le persone che li usano, sono indubbiamente molto indietro, perché non abbiamo minimamente partecipato alla loro costruzione. Io mi ricordo quando ero in specialità, volevo fare la tesi sulla cartella clinica elettronica, mi era stato detto: dottor Rosso, lasci perdere perché non ci sarà mai una cartella clinica elettronica. Questo più o meno i primi anni 2000. E poi abbiamo visto che non è andata proprio così. Le tecnologie digitali sono tante e alcune sono indubbiamente applicabili alla psichiatria. Sicuramente la cartella clinica elettronica è un esempio importante. Permette di raccogliere dati, permette di fare quello che noi esseri umani non riusciamo a fare con delle modalità così efficienti. Ecco, la tecnologia va sempre vista come completamento, come aggiunta rispetto alle nostre funzioni. Poi c'è una questione molto importante, ho sentito parlare di prevenzione, è un keyword di ogni convegno, e ovviamente tutte le persone si chiedono come si può fare prevenzione, ovviamente. La prevenzione si fa tramite i social media, tramite la creazione dei contenuti digitali, si fa tramite la content creation. Questo è inequivocabile, per cui se vogliamo fare prevenzione dovremmo diventare molto esperti in questo ambito. Abbiamo poi un'altra keyword che è legata al markers biomedici. In psichiatria non ne abbiamo e ci lamentiamo di questo fatto. In realtà noi abbiamo delle possibilità sin da oggi di dedicarci a una scienza che è assolutamente integrata nelle neuroscienze, che è il digital phenotyping, cioè utilizzare tutte quelle robe che stiamo in questo momento molti di voi guardando mentre parlo, e sono assolutamente perfette per tipizzare molti comportamenti umani, per non parlare poi, non so, di smartwatch, di molte altre device. Abbiamo la questione dei big data, che sono derivanti dal digital phenotyping. Sentivo parlare prima Lucio che, diciamo, network complessi, si fa così: nel senso si utilizza l'intelligenza artificiale per clusterizzare, estrarre dei pattern delle variabili nuove da quelli che sono i nostri comportamenti. Sono tutte competenze ultraumane queste, no? Ma è normale che sia così. Noi siamo gli unici che non utilizziamo diciamo delle tecnologie ultraumane. Un medico internista non assaggia l'urina per vedere se c'è il glucosio, no? C'è un esame molto preciso che permette di fare questo lavoro, che indubbiamente è fuori dalla nostra competenza umana. Ci sono molte variabili in psichiatria, in salute mentale, che non possiamo semplicemente cogliere, perché sono racchiuse, inviluppate in comportamenti complessi, in network complessi, che possono essere analizzati, estratti in maniera alle volte molto molto interessante. Abbiamo poi la questione delle digital therapeutics, della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale, che sono parte di quello di cui parleremo, e in questo senso qua tutte queste tre cose possono diventare sia miglioramento della diagnosi, spostamento quindi, come dicevamo, verso le dimensioni piuttosto che le categorie, e sia introducendo delle nuove modalità di terapia, come parlava prima anche Luca Pino, iniziando a cambiare il setting, cambia le modalità con cui noi possiamo interagire, iniziando a migliorare, a potenziare la socialità, possiamo realmente far sì che le premesse teoriche che spesso vediamo non soddisfatte possano iniziare a declinarsi nella pratica clinica. Iniziando a parlare di realtà virtuale, che è quello di cui parleranno fra poco le mie colleghe, è una storia antica. La realtà virtuale è una tecnologia molto potente, la sua potenza è stata indagata principalmente dai militari negli anni 70, è una storia veramente antica. Poi piano piano ha faticato a presentarsi per delle problematiche tecnologiche. Quando stava per entrare nell'elettronica di consumo è stata superata sulla destra dagli smartphone che hanno monopolizzato completamente diciamo lo sviluppo tecnologico. Adesso saturato il mercato degli smartphone, ahimè, si è alla ricerca di nuove dimensioni, diciamo, di vendita dell'elettronica, e vediamo che la realtà virtuale è in procinto di esplodere e di iniziare a presentarsi in tutta la sua benevolenza e anche forse problematicità nei confronti della popolazione, come ogni cosa. Se voi andate a guardare gli indici di borsa, vedete che tutte le aziende che si occupano di realtà virtuale sono in forte crescita, e questo è un indice inequivocabile. Come sono in forte crescita, tra parentesi, anche tutte le aziende che si occupano di salute digitale. E questa è un'altra cosa che è da tenere in mente, perché se dovessi dirvi qual è il messaggio core da portarvi a casa della mia presentazione, è che se non ci occuperemo noi di queste cose, lo farà qualcun altro. E se non governeremo noi questo cambiamento, dovremo poi subirlo. E questo l'abbiamo visto dagli applicativi, che non ve li voglio neanche recitare per non essere sadico, però sappiamo tutti che sono dei software che non funzionano, che non vanno bene, che non soddisfano le richieste di noi sanitari. Ecco, quindi questo è veramente importante, questo è il vero messaggio. Quali sono le applicazioni della realtà virtuale nel campo della salute mentale? Sono tantissime, sono queste cose qua, terapie digitali, quindi nuovamente software che sono in grado di modificare comportamenti disfunzionali con un'efficienza superiore a quella di noi esseri umani, proprio perché lavorano in delle aree su cui noi siamo più deboli, non lavorano nell'empatia, non lavorano nella relazione, lavorano su altri aspetti. E ricordiamoci che paradossalmente le conseguenze dell'adozione di tecnologie digitali sarà proprio quella di dover fortemente rivalutare le nostre competenze relazionali. Paradossalmente sarà questo che resterà proprio di noi esseri umani, e dovremo organizzarci veramente bene, perché, ripeto, siamo tutti sicuri che le persone, io, noi tutti in questa aula, siamo veramente inequivocabilmente competenti relazionalmente, perché a quel punto potrebbe essere il nostro forse unico punto di forza. Quindi è una domanda che va fatta anche in questo senso. Quindi tutte queste cose qua possono essere fatte in un contesto di realtà virtuale: telemedicina immersiva, mindfulness, una diagnosi nuovamente dinamica, raccolta di tanti dati che possono essere poi clusterizzati, riesaminati, eccetera eccetera, riabilitazione cognitiva, social skill training, peer education, tutte cose che parleranno poi fra pochino le mie colleghe. Di cosa bisogna essere consapevoli per diventare un po' più esplorativi in questo ambito? Beh, in primo luogo che la terapia parlando ad esempio di studio del comportamento alimentare, presenta dei bisogni insoddisfatti molto elevati, lo sappiamo benissimo. Unmet needs, quella keyword, è sfruttata dalle aziende farmaceutiche, lo sapete, no? Tutti ci vengono a dire questo nuovo farmaco servirà per questo. Bisogni insoddisfatti è indubbiamente l'ambito in cui potrebbe essere sfruttata la nuova tecnologia. Ne parleranno poi meglio le mie colleghe. Sulla diagnosi, quindi tutte quelle che sono funzioni, punti di osservazione, prospettive, chiamiamole ultraumane, semplicemente fuori dalla nostra portata, no? Così come il medico internista fa la glicemia, dosa IGH o fa cose di questo genere, anche noi avremo probabilmente la possibilità di utilizzare queste tecnologie per avere variabili nuove di benessere, di salute o di malattia da esplorare, ecco. Quindi la consapevolezza è veramente importante in questo ambito per iniziare a dedicarsi a queste cose. E vi faccio un esempio finale nuovamente per portarvi a casa un messaggio. Noi tutti qua ci occupiamo di esseri umani. Prima si parlava di adolescenti, no? Ma in realtà non sono solo gli adolescenti a essere profondamente coinvolti con le tecnologie digitali. Uno psichiatra, uno psicologo, chiunque si occupi di benessere mentale non può essere avulso dalla conoscenza approfondita dei social media, no? Non ci si può occupare di adolescenti senza avere una conoscenza profonda, senza entrare nel merito in maniera professionale, in maniera tecnica. Si parla ovunque di questo, ma nessuno lo fa. In realtà non abbiamo dati rilevanti al riguardo, non abbiamo meta-analisi multicentriche internazionali che esplorino in maniera tecnica questi dati di cui tutti parlano. Ogni convegno è difficile che non ci sia un intervento su quanto queste tecnologie stiano impattando sulla mente di tutti, non solo degli adolescenti. Ecco, questo veramente dovrebbe essere uno stimolo per riportarci a casa questo messaggio, veramente, che voglio ripetere: la tecnologia o proviamo a capirla bene, a governarla noi, oppure dovremo veramente subire le conseguenze. Questo credo che sia, insomma, il mio ruolo sia ricordarvi questo oggi. Grazie, e adesso passo la parola alle mie colleghe.